nessuno, nessuno, 100 Milan.
1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Ed eccoci qui, sono le 9:10, c'è anche la nostra DJ Lucchet.
Vieni Miriam, vieni qui.
In video. È andata via, giustamente.
Oggi ho ricevuto una gentilezza da parte di Miriam che, devo dire, un po' mi ha emozionato anche.
Ah, ecco.
Mi ha dato la scaletta, una cosa che succede molto raramente.
Cosa che succede da 7 anni, tutti i giorni.
Io non vengo mai considerato, sono un esterno e quindi non ricevo mai la scaletta. Oggi Miriam, forse perché ha una pettinatura diversa dal solito, mi ha dato la scaletta. Io mi sento gratificato, la mia giornata è risolta in senso positivo.
A Milano piove, signore e signori, piove.
Anche Lorenzo Nespoli.
Cosa c'entra con a Milano piove?
No, Lorenzo Nespoli ricordava che stasera c'è la festa di Radio 24.
Sì.
E voleva invitare.
No,
ma
nessuno. Nessuno, non si,
tutti
può...
gli, non si possono no, invitare no, tutti no, gli ascoltatori.
No, no. È una festa assolutamente chiusa.
Ah, è chiusa?
Privata.
Ma non si può scrivere.
No.
Non può venire.
No! Nessuno! No!
Sarebbe bello se voi, adesso non diciamo dov'è, si può dire dov'è? A Milano.
No!
A Milano!
No!
Eh?
Sì, a Milano! Vabbè, no.
È a Milano!
Sì, a Milano, cioè no,
sarebbe
non
bello
si può
che
dire.
Qualcuno venisse lì a trovarci.
Non venite.
Pensate, poi ci saranno tutti i vostri personaggi
non
preferiti.
Non vi fanno entrare.
Luciani, Parenzo,
piove,
Barisoni.
Piove.
Incidentalmente magari anche noi, che però staremo lì in un angoletto,
piove, non vi fanno
distanti
entrare,
dal cuore della festa, noi
e quindi sotto la pioggia si sta scomodi
in un angolo. Noi
perché
saremo,
Luciani arriva, non saluta
io
nessuno.
Alessandro Milan saremo nell'angolo delle occasioni.
Manera non saluta.
Cioè tutta la festa poi nell'angolo delle occasioni, io e io perché Alessandro Milan
no,
andrà
anch'io ti seguirò, ma non venite. 9:11, c'è appunto Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta
Carlo
Fusconi.
Salvatore regia, buongiorno Carlo. Ma
Carlo
perché
Salvatore
non ti tieni più tutti i capelli sciolti come facevi una volta?
Ma saranno cavoli suoi, ma
così,
si scioglierà la
mi
festa.
Mi dispiace.
E vedrai.
Così sembra una persona ordinata. Io di Carlo Salvatore ho questa immagine di una persona tendenzialmente disordinata. Mi immagino casa sua con tutti i calzini per terra da mesi, le piatti da lavare nel lavello, un odore anche discutibile.
Signore e signori,
invece no.
Tra l'altro raccontiamo.
Sei troppo ordinato così, Carlo Salvatore. Devi dare una sterzata in senso negativo alla tua vita. Cioè devi ripristinare quell'immagine di disordine che ti aveva caratterizzato i primi mesi della tua presenza qui a Radio 24.
Peraltro la festa, perché domani ricorrono i 25 anni della nascita di Radio 24, cioè non è che facciamo le feste così, a muzzo, come si suol dire. Va bene, caro Carlo, puoi partire, vai.
Alessandro Milan è partner del compleanno di Radio 24.
Stasera venite a trovarci.
No! La notizia del giorno, ma solo perché sei tu, caro Leonardo. Il buon Lorenzo Nespoli è arrivato brandendo un foglio dicendo: ecco la notizia del giorno, la notizia del giorno è questa. Il Guardian ha avuto le anticipazioni del libro di Melania.
Ah, Melania, dimmi tutto su. Ah, io non la chiamo Melania, la chiamo Melania. Questo secondo me è il suo vero nome.
Il problema è che è lei che non ti chiama.
A lei non dice Leo. Melania
Trump. Melania Trump. C'è l'anticipazione, tra un mese esce il suo libro e dicono al Guardian che per esempio entrerà a gamba tesa contro i repubblicani, quindi anche contro suo marito, sul tema dell'aborto, perché Melania Trump è totalmente favorevole all'autonomia delle donne nel decidere se avere figli sulla base delle loro convinzioni. Questa è l'unica anticipazione, però è un tema molto caldo.
È un indice
caldo.
Chiaro della imminente separazione tra lei e Donaldo. Quindi quando lasci Donaldo ti aspetto sempre qui a Lambrate, binario 8. Ti aspetto
al binario 8 di se arrivano i treni.
Sì, questo, però insomma arriveranno anche a Lambrate, io ti vengo a prendere, facciamo a piedi il tratto che separa Lambrate da casa mia, intanto ci conosciamo meglio.
Ma gli butti dei petali di rosa almeno.
Ma naturalmente, riempirò il binario 8 di petali di rose, anche su ogni petalo scrivo Melania con un pennarellino, con un tratto
lui,
penna a mano.
E lei Leonardo scrive.
Appena arriva dice: ah, Leo.
E dopo non, non sei DiCaprio, guarda che
ci conosciamo meglio durante il tratto che separa Lambrate da casa mia.
Un caffettino magari.
Sì, ci fermiamo al bar Jimmy a prendere un caffè, di quelli io ho ancora l'abbonamento, dico mettimi una X.
No, X Trump, X.
No, ne mettiamo due X sull'abbonamento del caffè di Jimmy. E dopo saliamo a casa mia e lì succeda poi, quello che deve succedere.
Vabbè, Melania Trump.
Ti aspetto. Ah, Melania.
Hi, Leonardo.
9:16 minuti. Siamo qui, potete anche vederci in
comunque,
video.
Comunque, sai che è vero, adesso a me capitava tanti anni fa, ma quando vai a prendere una persona con la quale sei fidanzato alla stazione, è bello. A me capitava nei primi anni 90. Mi ricordo
anche 80 forse.
No, io perché forse io allora 70. Stavo con un no, io stavo con una persona che arrivava con la stazione col treno e attendere alla fine del binario sembra una cosa secondo me più romantiche che si possono vivere. Adesso
bravo.
Chissà se ancora qualcuno va a prendere il fidanzato o la fidanzata alla stazione.
Credo
in fondo
sì.
Ti aspetto in fondo al binario.
Credo di sì. Dai, sono le 9:17 minuti.
A te è mai capitato?
Smettila
di aspettare qualche duna.
Staccagli il microfono. Poi sei autorizzato anche a staccargli il microfono. Tra l'altro noi siamo anche in attesa, anche arriverà in studio
forse
imbottigliato nel traffico il professor Telmo Pievani, grande divulgatore scientifico, sarà con noi tra un attimo. Ma l'attualità incombe e quindi io voglio salutare con grande piacere un ex membro del Parlamento libanese, è stato nel Parlamento libanese per più di 10 anni, oggi è fondatore e presidente di ONG che si chiama Isdihar, spero di averla pronunciata bene, certamente lui parla l'italiano molto meglio di come noi, cioè zero, parliamo l'arabo. Misbah Adab, buongiorno e ben trovato, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno Alessandro Milan, la ringrazio e ha pronunciato molto bene il nome della fondazione.
Che cosa fa? Diciamolo subito, questa ONG, questa fondazione cosa fa?
Ma lavoriamo per il periodo futuro, dunque facciamo adesso dei collegamenti con tre università nel Libano, un piano strategico per il periodo futuro, infatti per ricostruire quello che è stato distrutto.
Accidenti, e che purtroppo forse dobbiamo dire verrà ancora distrutto perché siamo nel pieno di una guerra. Senta, Misbah Adab ci parla dalla zona, se capisco bene, di Tripoli, lo dico agli ascoltatori, tutti pensano Tripoli, la Libia, ma è un distretto importante anche a nord di Beirut del Libano.
Nord del Libano.
Come giudica l'azione dell'esercito israeliano per smantellare Hezbollah?
Hanno smacchiato Hezbollah in un modo molto forte la settimana scorsa con tutti gli attacchi che tutti conoscono, iniziando con i pager e alla fine con l'assassino di Hassan Nasrallah. Però adesso c'è una nuova fase, la fase dell'incursione di terra al sud del Libano. È complicata perché in piena confusione dopo tutti questi colpi, ma comunque ha provato ultimamente in questi due giorni che ha potuto bloccare qualsiasi incursione sulla terra israeliana in Libano. Dunque le cose diventano molto più complicate, c'è una tensione immensa e poi continuano a attaccare e a fare dei attacchi.
Sì. Quello che si chiede anche alla comunità internazionale è perché Hezbollah, che ripeto nasce come un partito, no? Ma di fatto è una forza militare anche, come mai attecchisce, come mai è così presente nel sud del Libano? Cioè le autorità libanesi come vivono la presenza di Hezbollah?
Ma infatti l'ha fatto gradualmente. Hezbollah è una struttura che esiste da 40 anni e che è organizzata in diversi punti, cioè c'è il lato militare, ma c'è il lato anche sociale, c'è il lato amministrativo. Ha nominato la statualità del Libano con la pressione delle armi, che dunque tutti hanno accettato di dare vantaggi a Hezbollah, perché stava dicendo che non possiamo costruire un paese senza un equilibrio di terrore con Israele, che infatti stava sempre colpendo il Libano, e in più per fare una deterrenza, dunque per non lasciare Israele poter attaccare il Libano. E quello che è successo ultimamente che tutte queste due cose non hanno funzionato. Dunque smantellare, come dice Israele, lo Hezbollah così è molto difficile, perché inizia nell'educazione, hanno anche delle strutture educative. Sì. Dunque bisogna forse isolare il Libano di questo confronto, perché è diventato molto chiaro che Hezbollah è veramente una struttura di deterrenza per l'Iran, non per il Libano.
Sì, dunque, sì, infatti, sì, sì. L'obiettivo è, mi sembra,
per
molto
proteggere interessi e l'influenza dell'Iran nella zona.
Sì, il problema è che Hezbollah sta in Libano, quindi c'è proprio una questione territoriale. Ma oggi il governo libanese in che rapporti è con Hezbollah?
Ma il governo libanese non esiste. Infatti abbiamo un governo che assicura le cause correnti, però è completamente sotto allineato con Hezbollah, che non può fare altro. Abbiamo un paese fallito, l'economia non è stata ristrutturata per 4 anni dopo il scrollo del sistema bancario e di tutto questo, il governo non ha fatto niente. Dunque
Dunque la situazione
a coprire o gestire gli affari correnti dello Stato.
Sì, sì. Adesso c'è ogni tanto la linea che va e viene, ovviamente, Miss Badab, dal Libano. Le facciamo anche questa domanda. L'invasione proprio di terra, anche se limitata, dice Israele, incursioni limitate, però ci riporta indietro a un passato, no? degli anni 80. Cioè come viene vissuta dal cittadino libanese? Perché comunque è un superamento di un confine per un'operazione militare.
Sì, infatti è terribile, perché ci sono tanti civili, ci sono dei villaggi interi in certe zone che Israele vuole controllare, che sono sistematicamente bombardati come a Gaza. Dunque tutti i libanesi lo vivono male. In più ci ritroviamo con dei sfollati dentro il Libano, più di 1 milione che hanno dovuto lasciare il sud. Sentiamo in modo molto pesante che c'è la guerra, però non c'è la prospettiva ancora. L'unica cosa che abbiamo dal ministro degli esteri saudito, che propone questa soluzione di due stati. Dunque iniziare un processo diplomatico è molto importante questi giorni, perché si parla solamente confrontazione militare, mentre bisogna trovare delle vie di uscita, soprattutto quello che abbiamo vissuto questi ultimi 2 giorni con la difficoltà che ha trovato Israele, malgrado tutto l'avanzamento delle due settimane prima, per poter gestire Hezbollah nel sud del Libano, questo sicuramente deve mandare a una via di uscita, la via di uscita è di trovare veramente una soluzione politica.
Senta, nel caso Israele dovesse fare un'invasione di terra, diciamo, Hezbollah, secondo lei ha i mezzi, che tipo di mezzi militari ha per resistere eventualmente a questo tipo di operazione?
Hezbollah è forte, molto organizzato, e poi aveva accesso a dei rifornimenti che arrivavano dall'Iran, tutto questo si sapeva, era coprito, dunque è una struttura molto potente, però è, come ho detto, in confusione, ma sembra che ci, come dicevano ieri in un articolo qui, che c'è un piano di emergenza, dunque in caso crolla l'amministrazione di Hezbollah, c'era, sono dei gruppi che possono muoversi da solo. Dunque adesso vogliamo sapere, non si vede ancora come la nuova struttura amministrativa di Hezbollah, chi parla a nome di Hezbollah, sì, chi decide dentro Hezbollah, però quello che è sicuro è che la struttura militare potente presente sul terreno è ancora qui, non hanno la capacità aeriana che Israele ha, non hanno le armi avanzati ai quali Israele ha accesso, però come fino adesso sono molto forti sul terreno. Però sfortunatamente è una guerra che difende gli interessi iraniani e i libanesi pagano il prezzo, e soprattutto la gente del sud che si ritrova fuori dei loro villaggi.
Sì, questo è vero, lo sappiamo, l'obiettivo è proprio l'Iran ormai, l'obiettivo nel mirino, ecco, e Hezbollah, l'abbiamo detto varie volte, essendo molto supportato e finanziato dall'Iran, insomma, però sta nel sud del Libano, quindi l'intervento è nel sud del Libano, ma l'obiettivo finale è Teheran.
E la domanda legittima dei cittadini libanesi è: noi cosa c'entriamo in tutto questo?
Sì.
Che magari sono spollati.
Assolutamente. Siamo un campo di battaglia e sfortunatamente ci sono delle risoluzioni delle Nazioni Unite che non sono state attualizzate,
non c'è stata
l'attuazione di queste risoluzioni. Dunque la 1701, che garantisce la sicurezza nel sud con la presenza internazionale dell'esercito libanese, poi c'è la 1559, dalla quale nessuno voleva parlare qui, però questa è molto più importante per il futuro del nostro paese, perché secondo questa risoluzione bisogna togliere armi di qualsiasi gruppi armati che non sono ufficiali, dunque legali.
Sì.
A parte di Hezbollah abbiamo tanti gruppi che ha organizzato, manipolato Hezbollah per tenere questa situazione tesa nel Libano e per togliere la capacità dello Stato, e dunque per minare la statualità del Libano e mettere a posto una struttura amministrativa che usa il governo libanese come strumento per i decision makers, che sono iraniani.
Noi ringraziamo Misbah Adab, grazie davvero, dal Libano, presidente della Fondazione Isdihar e per anni deputato libanese, e complimenti, dico sempre, anche per lo splendido italiano con cui si esprime.
Grazie.
E grazie davvero a Misbah Adab, grazie. Ci sentiremo, se ce lo consente, anche in questi giorni. La situazione internazionale è questa. Allora, noi adesso andremo un attimo in pubblicità. Devo fare un accenno all'intervista, secondo me, del giorno, non solo del giorno, ma l'intervista della settimana o del mese o dell'anno. No, ma lo dico con grande serietà. È stato intervistato dalla Stampa, da Federico Capurso, ne parlava anche prima Paolo Mieli, Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, che ha vissuto una tragedia, nel senso che si è trovato in una situazione di salute molto precaria, in coma. Racconta come l'essersi trovato in una situazione in cui poteva arrivare a una situazione quasi irreversibile gli ha fatto cambiare idea sul tema del fine vita. ha detto: quando sono stato ricoverato, privo di coscienza, cioè sentivo, vedevo intorno a me, ma ero paralizzato nel corpo, il primo pensiero è stato: se sono condannato a restare in queste condizioni, meglio che qualcuno stacchi la spina. Razionalmente, aggiunge, rimango convinto della posizione del partito, la vita è sacra, eccetera, però ora ho capito, stando dall'altra parte, cosa significa. Secondo me questo è fondamentale per capire che spesso si parla ideologicamente e poi ci sono le situazioni pratiche e concrete.
Lasciami dire che secondo me a volte non è neanche necessario stare dall'altra parte.
Non dovrebbe.
Lo si può anche immaginare vedendo magari parenti, amici che si sono trovati in quella condizione. Non c'è bisogno di immedesimarsi completamente e viverla in prima persona. Insomma, questo, è una cosa che si può immaginare.
Perché dovrebbe, insomma, si spera che tutti lo debbano evitare di trovarsi in quella situazione. Però, insomma, fa capire che molto spesso si parla, si prendono delle posizioni, poi però quando ti trovi nella situazione reale le posizioni magari ideologiche o preconcette cambiano drasticamente. Comunque l'intervista la trovate sulla stampa, Federico Mollicone. Andiamo un attimo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Le notizie di oggi di Uno Nessuno 100.000, un programma anche di approfondimento. Oggi a Milano piove, è importante.
Ma l'ho detto io che piove, è la notizia del giorno. A Milano piove. I treni vanno? Chiodi ne abbiamo?
Certo che c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. Pensa a questo signore a casa, come puntualizza tutto. Pensa alla famiglia, com'è veramente infastidita dalla presenza di questa persona. Uno dice a Milano, oggi com'è il tempo? No.
Pensa all'ascoltatore o ascoltatrice.
Pensa che famiglia in difficoltà questa persona.
Pensa invece.
Siamo solidali con la famiglia di questo uomo veramente pesante. Un macigno. Una persona da evitare a tutti i costi, una persona sgradevole, spiacevole, che spero di non incontrare mai sulla mia strada.
Ma come se l'ha invitata alla festa?
Ma bloccate subito il numero.
No!
Fate in modo che non possa più mandare nessun messaggio. Via!
Pensa all'ascoltatore o ascoltatrice che ho fatto i complimenti a Miss Badab per l'ottimo italiano e mi ha scritto: che razzista, non è mica difficile imparare una lingua. Ma che cazzo c'entra il razzismo?
Io sono fermo a the pennies on the table.
Gli ho fatto i complimenti perché parla bene l'italiano.
Cari miei.
Scusate, ho detto la parolaccia, ho detto razzismo.
Bravissimi ragazzi, bravissimi. Allora, io sabato ho rotto il telefono, domenica alla macchina e lunedì mi hanno dato il via al lavoro. Meno male che ci siete voi.
Che bello.
Con la festa di Radio 24.
Sì.
Ci saranno tutti i tavoli, tutti gli invitati fra di loro, i vari Milan, Manera e compagnia bella, e loro berranno Krug o champagne di marca e tutti gli altri un prosecchino triste da supermercato, e saranno lì tutti contenti, pim 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 pim, e noi tutti fuori che gli abbiamo tributato il successo che hanno per anni.
No, ma non abbiamo dato una notizia fondamentale di questa festa.
Tutto
si concluderà con un grande rapporto sessuale collettivo, una grandissima orgia che verrà organizzata. Così mi hanno detto.
Se ti sente,
mi ha detto Lorenzo
voce.
Nespoli.
Se
è vero.
Ma lui è il cardinale,
figurati. Ma io vengo per quello, Lorenzo. Vengo per guardare tutti quelli che.
Come guardare?
Metto lì a guardare. Ci sono dei privé, ci sono delle salette privé dove. Ritorno alle mie origini, quando andavo a fare spettacolo nel club privé.
Sì.
Correva l'anno 1990. Chissà se domani si presenterà qualcuno qui in radio per fare le varie trasmissioni.
Beh, io ci sarò, insomma, se non succede nulla.
Non so, ci saranno tutti?
E tu?
Io non lo so, non garantisco.
Subito.
Io già non garantisco normalmente la mia presenza, figurati.
Dopo una
dipende
festa.
Da come va la serata, non si sa mai. Può esserci sempre qualche gradevole sorpresa, diciamo così, eventualmente.
Vabbè. Sono le 9:38 minuti. Allora. C'è una tematica, si avvicina alla stagione invernale, d'altronde a Milano piove, l'ho già detto che a Milano piove.
Adesso arriva subito un altro messaggio.
E si avvicina il freddo, arriverà la neve, si spera, per gli amanti dello sci. C'è anche un grande tema e secondo alcuni una polemica, perché ci sono varie località di bassa quota, 1000, 1200 metri, 1300 metri, in cui si stanno portando avanti degli investimenti per creare degli impianti. Sapete che con la neve artificiale si può ormai fare tutto, però tutto questo è un dispendio di energia, di costi. Allora, ne vogliamo parlare con una docente dell'Università di Milano, responsabile del polo Unimont, Unimontagna, con sede a Edolo. Ha appena tra l'altro pubblicato il libro bianco nazionale sulla montagna. Anna Giorgi, buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie. Idolo tra l'altro è proprio quella cittadina a mezza altezza.
Vedi?
Cioè appunto, che è lì a metà, non è montagna ma non è più è come una crostata senza marmellata.
No. Adesso si potrebbe dire una montagna senza neve.
Sì, io preferisco
nevica
una crostata senza marmellata, che ti dà quell'idea della via di mezzo.
Lei professoressa che dice? Le piace?
No, che qui siamo circondati da montagne bellissime. Edolo è a circa 700 metri di quota, certamente non si scia, però garantisco che il paesaggio è assolutamente montano, così come la comunità che vi risiede, quindi siamo tra le montagne.
Però il tema è molto interessante, sono diverse queste località, noi ne abbiamo parlato anche in passato, perché sa, ci sono persone che dicono: ma vale la pena andare a innevare, andare a ricreare situazioni dove magari nevicava 20 anni fa, 30 anni fa, adesso non nevica più?
Questo è il tema, è un tema importante, perché da una parte, come dire, le stazioni sciistiche indubbiamente hanno retto l'economia, no? E hanno dato la possibilità a molte comunità di montagna di vivere, ma oggi è indubbio, e questo ce lo dicono i modelli, ce lo dicono i nostri climatologi, i nostri glaciologi, che sotto i 2000 metri davvero non nevicherà più. Ormai tutto si è spostato verso l'alto, lo vediamo anche la vegetazione, sta alzandosi di quota in virtù del cambiamento climatico. Quindi sotto i 2000 metri non vale la pena certo investire per fare nuovi impianti o per ripristinare impianti che appunto negli anni 80, negli anni 70, e in Lombardia ne abbiamo molti, davano la gioia ai bambini e agli adulti di poter imparare a sciare. Ecco, l'orizzonte non è da questo punto di vista più facilitante, e questo è chiaro e non può essere più smentito. Ed è vero che si può fare la neve artificiale, e anche da questo punto di vista le cose sono migliorate molto, no? Ma i costi sono crescenti, l'energia,
ma per carità, ma sì, guardi, c'è la pista da sci anche a Dubai, se è per questo, però
esatto. Esatto, in più siamo in un'epoca di crisi idrica, e quindi dobbiamo scegliere come usare l'acqua, se la vogliamo utilizzare per fare la neve, per andare a sciare, che diciamo così è divertimento e va bene, o se la vogliamo utilizzare per irrigare i campi, per uso umano, e insomma per utilizzi primari, prioritari.
Sì, l'idea chiave credo che sia di cercare di vivere la montagna con percorsi diversi, cioè come si suol dire, riscrivere la montagna, no? Dove non c'è più neve, invece di tentare un ritorno al passato molto costoso, sia in termini economici che energetici, rivivere la montagna, riscrivere quei percorsi.
Non c'è dubbio, e i tempi sono quelli giusti, perché noi lo vediamo, l'interesse dei turisti, dei frequentatori della montagna verso diverse forme di fruizione della montagna sta crescendo. Si pensi allo sport, la pratica dello sport in montagna, che non è solo sciare e sulle piste, ma è anche correre, per esempio, no? Quante ultra trail si organizzano oggi in montagna, che poi portano trailers da tutto il mondo, ed è una forma di fruizione che porta economia. Il turismo enogastronomico, che oggi offre veramente grandi opportunità, l'agriturismo, quindi l'agricoltura, ecco, sull'agricoltura sarebbe e è importante fare un ragionamento e un investimento in montagna, perché è un'attività centrale per consentire di ottenere prodotti enogastronomici unici e di qualità, perché questa è la formula che vince in montagna. proporre prodotti e servizi unici e di qualità, per cui vale la pena spostarsi, andare in montagna e pagare. E l'agricoltura, insomma, ha qualche problema, nel senso che il numero delle aziende agricole si sta riducendo, sebbene noi si stia registrando un interesse da parte di molti giovani al ritorno a questa attività. E allora l'auspicio è che la pubblica amministrazione supporti anche questi processi e soprattutto questi processi.
Sì, un ascoltatore arriva sempre, perché i nostri ascoltatori sono, Leonardo, molto tranchant. Chi ama la montagna non scia, punto. Così, insomma. No, invece ci sono moltissimi sciatori che amano la montagna.
Il problema della montagna per chi non scia, e magari qui si trova, ma già lo si sta facendo, trovare attività alternative che permettano di farsi magari qualche giorno appunto in montagna senza sciare, che è sempre stato il problema dei non sciatori, ecco. Si faceva la classica passeggiata con le ciaspole, che è una cosa tristissima.
Ma perché è tristissima?
No, che è una cosa bellissima, ma perché si possono vedere
dica
gli
maniera,
animali.
Ma glielo dica ma smettila.
La passeggiata con le ciaspole è la cosa su cui ripiegano quelli che non sanno sciare. Ti dà sempre un senso di essere in una minoranza un po'.
Ma no, d'estate cammini nei sentieri e d'inverno, se c'è la neve, ciaspoli, e ti vedi magari uno zibellino. Cioè, si vede lo zibellino.
Assolutamente. È un modo davvero di fruire la montagna con le sue bellezze ambientali, naturali e culturali. Perché c'è anche questa componente che di solito non viene presa in considerazione, ma le montagne conservano tradizioni, storie che condivise creano la magia della montagna, e sempre più persone amano questo aspetto della montagna. Quindi non è soltanto sci, e bisogna avere il coraggio di guardare in altre direzioni.
Ma anche ciaspole, glielo dica a Manera, e anche ciaspole.
Sì, assolutamente anche ciaspole.
Vabbè, non so se la
resto dell'idea che, insomma, sì, bisogna fare un cambiamento anche culturale. Per esempio,
non c'è dubbio.
Lei come farebbe a convincere mio figlio, che ha 15 anni, ad andare in montagna, pur non essendo lui uno sciatore? Lui mi pone sempre così delle barriere.
Cosa faccio
se vado in montagna non sciando lui, e non vuole mai venire in montagna? Ecco, lei.
Guardi, io gli proporrei di venire con noi a scoprire cosa fanno i cervi proprio in questa stagione, in questo periodo, che per loro è il periodo degli amori, dell'accoppiamento, e si possono vedere le battaglie tra i cervi, la creazione dell'harem che ogni maschio dominante e vincente deve praticare, e bramiscono, cioè emettono dei suoni che sono davvero inseriti all'interno della foresta, del bosco, magici. Torno a questo termine e non esagero, e assicuro che questo tipo di attività poi incantano e vengono, come dire, si propagano in qualche modo. Lo dico perché nelle vallate lombarde sta crescendo il numero di iniziative organizzate proprio con questa finalità, l'osservazione della fauna, che deve essere rispettosa e deve essere guidata da chi sa raccontare cosa fanno gli animali e come vivono.
Vabbè, noi, professoressa, domani le faremo sapere se Beniamino, il figlio di Leonardo Manera, è stato convinto dall'amore,
oggi
dalla stagione dell'amore dei cervi. Magari
sì, oggi lo propongo.
Ci si prova.
Lo aspettiamo.
Grazie, professoressa Anna Giorgi.
Grazie per essere stata
con noi. Leonardo, però devi metterci un po' di convinzione, cioè lo devi dire con la stessa passione, intensità e amore con cui
oggi
ce l'ha detto
la professoressa. Dico, Beniamino, vuoi venire a Edolo a vedere i cervi? Così gli dirò.
Così? Sì. Con questo?
Sì. Secondo te lui accetta?
Con questo vigore.
Andiamo a vedere i cervi, ma magari è incuriosito, chi lo
sa. In amore, però, digli che è la stagione dell'amore.
Sì, la stagione dell'amore.
Hanno gli scontri con le corna. Uh-huh. Le corna non perché... Cioè,
beh, dato che ognuno ha un harem, quindi qualche cervo cornuto ci sarà.
Visto, andiamo a vedere, che... Già dice, andiamo a vedere, ma lo sai che i cervi hanno gli harem? Mm. Già se inizi così...
No, perché magari... dopo mi si deprime, dice, come anche i cervi hanno tante... Io no, dopo diventa una roba magari...
Andiamo a Edolo a imparare
dai
come
cervi.
Si fa.
Portiamo anche Carlo Salvatore. Carlo, tu come sei
ma
messo?
Lui,
a corna, dico, non a...
No.
Non lo so, magari anche Carlo ha vissuto queste cose.
Piove, scusate. Oggi.
Piove sulla città deserta e io non ho l'ombrello. Avevo una canzone che faceva così. Piove la neve ancora fresca, ma ormai è solo fango.
Non è una canzone molto allegra. Per Sanremo, perché se
no... No, è un'altra, quella per Sanremo che non ho più avuto risposta. Però l'ho mandata.
Attento,
l'ho mandata.
Aspetta.
L'ho mandata al comitato.
A chi si manda?
Se tu vai sul rai.it c'è tutto il regolamento per poter inoltrare le canzoni alla produzione del Festival di Sanremo. Mi hanno risposto,
sì? Mi
hanno detto che hanno ricevuto la mia canzone, eccetera. Quindi sono stati molto
generi. Ma ti dicono anche un eventuale no?
No, te lo dico, ma nessuno ti dice mai un no, ti dice le faremo sapere, poi spariscono sempre, sempre così.
Tanto registro per i nostri ascoltatori che è anche arrivato il professor Telmo Pievani che ci allieterà nella seconda
ma poi
ora.
Ma entra o rimane lì in regia?
No,
magari
ha fatto
è venuto a vedere la trasmissione.
4 ore di macchina per fare 10 chilometri.
Entra anche.
Per vedere com'è la radio,
sì.
E poi se ne va.
Ci sono tanti che scrivono per venire a vedere gli studi. Invece Telmo Pievani entrerà anche.
Sì, entrerà.
Questa è una grossa sorpresa.
E ci delizierà sull'evoluzione, perché ha scritto un libro molto interessante tra letteratura, filosofia, scienza, ovviamente, chimica. Ma scopriremo tutto poi nella seconda ora. Adesso intanto andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Uno, nessuno e 100 Milan, la trasmissione che ti inchioda 2 ore alla radio.
Comunistaccio amico mio, senti, ti è piaciuta la Juve ieri sera 3-2 all'Ipsia? Non
Bravi.
Mi ricordo, ricordami
Bravi.
Un po' cosa ha fatto il Milan l'altro ieri, perché me ne sono dimenticato.
L'altro ieri in campionato 4-0 con Lecce, se non sbaglio l'ultimo, 4-0 con il Lecce. Bene, bravi, beh, sarà contento mio fratello Giovanni, juventino, bravi, bravi.
Per il 5-1, per il 5-1.
Che...
5-1, per il 5-1, per il 5-1, per il 5-1.
Ma perché Pardo sbaglia il risultato? È finita 2-1.
Pensa che a me questo sembra Amadeus quando parla più che Pardo. Non sembra Amadeus? Quando dice per il 5-1.
Ah no, tra l'altro, sì? Vai Carlo Salvatore, vai.
Nera, ma chi è che alla festa fa partire il karaoke? Barisoni?
Sì, andiamo
sarebbe
pure.
Bello, ma c'è anche il karaoke stasera?
Ma non lo so, non so.
Io vorrei cantare.
Non so nulla. Noi siamo nell'angolo delle occasioni.
Sì.
Tra l'altro, no, a proposito, visto che si è parlato un pochino di calcio, ragazzi, ma leggetevi le novità, ma le lette le novità sulla vicenda degli ultras?
No.
Poi ultras, veramente, non bisogna neanche chiamarli ultras. L'ultima è questa, in una incauta intercettazione, in questa vicenda, evidentemente incauta, perché una delle persone arrestate, i tifosi dell'Inter, si è... non dico attribuito, secondo i PM ha confessato parlando con un'altra persona passando in una via dicendo questa via mi ricorda una cosa che ho fatto, una cosa, insomma un omicidio, cioè nel senso questa è l'accusa. L'accusa è da parte dei PM nei confronti di una delle persone arrestate, tifosi dell'Inter, di avere incautamente confessato, questa è l'accusa, l'omicidio di Fausto Borgioli, luogotenente del gangster Francis Turatello nel 92. Cioè questo è il contesto,
ma scusa,
altro
senso,
che tifosi.
Ma intercettato era un'intercettazione?
Era intercettato
perché non era il telefono evidentemente.
Sì, con le microspie.
Telefono, cioè
no,
sono in
no,
via.
le microspie nelle macchine, cioè hanno fatto tutta una serie di intercettazioni anche ambientali, e lui parlando in un viaggio in macchina pare che abbia detto, passando nella via in cui evidentemente in passato ha commesso qualcosa, questa è l'accusa, avrebbe detto questa
sono
via...
esperienze diverse. Toysu dice in questa via ho conosciuto quella persona, dice, vedi, in questa via ho ucciso quella persona.
No, non l'ha detto così, non lo so, però secondo i PM
mi ricorda
si è praticamente un po' inchiodato con questa intercettazione ambientale, avrebbe quasi ammesso di essere lui l'autore di questo omicidio del 92. Cioè stiamo parlando di questo, capite che col calcio non c'entra nulla.
Stiamo parlando di soggetti. Ma poi la domanda è, secondo te queste persone sono effettivamente comunque tifosi di quale squadra o no?
Ma forse sì, come tutti.
Lo si diventa e poi da lì si prende prima già c'era un altro tipo di deriva, diciamo così.
Vabbè, giornale radio.
Nessuno, 100 Milan.
Seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, siamo anche in streaming video, lo dico perché non l'avevo detto al professor Telmo Pievani che è venuto a trovarci, eccoci qua, buongiorno.
Dovresti avvertire gli ospiti che verranno inquadrati, perché dopo magari dovrebbero dar liberatorie, non sono d'accordo.
Lo sto avvertendo in diretta.
Non si sono truccati adeguatamente.
Mi ero dimenticato.
No, infatti no, per niente.
Com'è andato il viaggio per arrivare qui?
Malissimo, grazie. 2 ore e mezza in macchina da Bergamo a Milano, si metteva
oggi
di meno nell'800 in Calesse.
Nonostante oggi i treni funzionino bene,
oggi,
ma non è venuto
perfetto
in treno, è venuto
errore.
Piove. Allora, il professor Telmo Pievani, che molti conoscono, professore, docente, filosofo, storico e divulgatore dell'evoluzione, ha scritto questo libro molto interessante. Guardate, sarà con noi fino alle 11 per spiegarci questa storia che va dalla letteratura alla filosofia alla scienza. Il titolo è Tutti i mondi possibili, per Raffaello Cortina Editore. È un libro sull'evoluzione di 3 miliardi e mezzo di anni, con tutti i passi da gigante che abbiamo fatto, e su tutto quello che c'è da esplorare, tutti i mondi possibili, no? C'è ancora tanto da esplorare.
Sì, è un libro che parla di una metafora che a me piace tantissimo. È una scienziata che nei primi anni 70 si fa ispirare dalla biblioteca di Babele di Borges, capolavoro letterario, dove il poeta argentino immagina una biblioteca con dentro tutti i libri possibili, combinando un alfabeto, e quindi un numero enorme, gigantesco.
Sterminato.
Dentro ci sono tutti i libri scritti fino adesso, ma anche tanti libri che potremmo scrivere, tutte le biografie nostre, anche quelle del futuro, libri senza senso. E i bibliotecari cercano il catalogo della biblioteca, ma sanno che non lo troveranno mai, quindi sono disperati, si suicidano. Quindi è una storia molto bella, e la cosa interessante è che questa metafora poi viene usata anche nell'evoluzione, perché tu puoi immaginare, non so, la biblioteca del DNA, delle proteine,
degli animali,
tutti gli animali possibili,
delle piante,
di tutte le piante possibili. Quindi è una metafora che funziona anche nella scienza.
Ma è una storia vera, perché la scienziata scienziata di cui racconti, premio Nobel per la chimica 2018.
Hai spoilerato la storia.
No, vabbè, però lo racconti subito all'inizio. Francis Arnold si ispirò davvero alla biblioteca di Babele di Borges per applicare questa metafora nei suoi studi.
Esatto, lei era una giovane studentessa a Princeton, tra l'altro una delle primissime donne prese a Princeton, ricordiamolo. A Princeton non potevano entrare donne fino alla metà degli anni 60, quindi una storia anche questa interessante. Lei si fa ispirare da questa lettura e dice: ma sì, ma allora io immagino, non so, una biblioteca di tutte le proteine, che sono i mattoni fondamentali di tutti gli organismi viventi, metto dentro quelle che ci sono già e provo a muovermi, cioè a esplorare le zone vuote della biblioteca dove ancora non ci sono. La prendono un po' per matta, perché tutti le dicono: ma scusa, se qualcosa la natura non lo ha già fatto, vuol dire che è impossibile. E questa è la vecchia
idea.
Forse
anche è sbagliato,
è contro natura.
È contro natura.
Quante volte usiamo questo argomento, no? Anche per le famiglie o per i comportamenti sessuali. Quindi se una cosa non c'è in natura, allora vuol dire che è sbagliato e che è impossibile. Lei non ci crede, insiste. Pensa che per 20 anni non la prendono in università, ha avuto un posto stabile nel 2000, quindi 25 anni dopo, è stata precaria per tantissimo tempo, insiste e alla fine li trova. I primi anni 2000 trova degli enzimi che in natura non si sono mai evoluti, ma che avrebbero potuto benissimo e che fanno delle cose pazzesche, uniscono il carbonio e il silicio, fanno dei legami che nessun enzima in natura fa, e così scopre dei prodotti, un modo per fare prodotti completamente innovativo.
No, perché erano enzimi che esistevano, ma che non erano mai stati identificati in qualche modo?
In realtà non esistevano in natura, lei li ha coltivati, è presente come ne facciamo con il...
Coltivati partendo da quelli esistenti.
Quindi mettendoci dentro delle mutazioni, lei li ha cambiati, come facciamo con gli animali, no? Noi li incrociamo, scegliamo quelle con le mutazioni che ci piacciono.
Con le piante,
i mandaranci. Lei dice, gli altri allevano piante animali, io allevo molecole e c'è riuscita.
Perché è il senso di tutti i mondi possibili che possiamo creare. Cioè Telmo Pievani dice: tante cose, tantissime cose, infinite cose, non le vediamo oggi, ma ci sono già.
Partendo dall'esistente.
Ci sono già, e semplicemente esatto. Non c'è nessuno che ancora le ha scoperte. Per esempio, c'è questo
incroci in qualche modo.
Ma è interessante, esatto. Quello che tu racconti anche della la tabella di Mendeleev, no? È interessante, no?
Eh sì, quella è una storia bellissima che ti fa capire quanto è importante, tra l'altro, l'immaginazione nella scienza. Cioè, Mendeleev, tutte le aule scolastiche c'è la tavola periodica di Mendeleev. Uno pensa: ah, beh, figurati, l'ha inventata perché aveva un'esigenza sperimentale. No, era un professore, gli danno un nuovo incarico di chimica a San Pietroburgo e lui, per spiegare agli studenti gli elementi chimici, decide di metterli in ordine, quindi aveva semplicemente un'esigenza didattica. Mettendoli in ordine, per caso scopre che hanno dei legami tra di loro, cioè sono periodici nelle colonne e nelle righe. Bene, già questo è interessante, li mette in ordine di peso atomico, ma la cosa bella è che si accorge che ci sono dei buchi dentro, cioè qui ci starebbe bene un elemento ma non c'è. E rimane la lacuna, e lì capisce, dice: non è un buco, in realtà quello è un elemento chimico potenziale,
solo che non
l'abbiamo ancora osservato, e gli altri vanno a cercarlo e trovano tantissimi elementi chimici nuovi. Quindi la cosa interessante è: tutto nasce dalla mente di qualcuno che immagina uno schema che prevede l'esistenza di qualcosa che nessuno aveva ancora osservato.
Quindi lo scienziato chi è? Quello che va a scoprire il mondo possibile che oggi non c'è, ma in realtà c'è, semplicemente non lo vediamo.
Esattamente, uno pensa sempre che la scienza sia un po': ci sono i dati, io li raccolgo e li descrivo. No, in realtà la scienza più creativa è quella che immagina l'esistenza di qualcosa ancora prima di averlo osservato. Lì fai le grandi scoperte, i grandi Nobel sono venuti fuori così.
È affascinantissimo questo, ma riprendiamo tra un attimo dopo il traffico, appunto, avete capito?
Cioè, paradossalmente il conoscere quello che c'è ti fa immaginare quello che ancora non c'è o che ci potrebbe essere.
Esatto, e che potrebbe essere, esattamente. Tante volte sbagli, infatti è una cosa temeraria molte volte, però quando ci azzecchi, lì è una scoperta da Nobel.
Infatti sull'errore, sull'importanza dell'errore, noi battiamo molto su questo tasto, no? Sull'errore in medicina, sulla possibilità di fallire, mentre in un mondo in cui si chiedono solo certezze, la gente accetta sempre meno questa incertezza, ma tu sull'errore, sull'importanza dello sperimentare e anche sbagliare, punti molto l'accento. E infatti ripartiamo tra qui, dopo il traffico, con Telmo Pievani in questo viaggio straordinario tra filosofia e scienza e letteratura.
Nessuno, 100 Milan.
Allora, siamo con Telmo Pievani e il suo Tutti i mondi possibili. Facciamo un po' un rewind, come si suol dire. Spiega un po' agli ascoltatori questa biblioteca di Babele, di Borges, che cos'è, per chi magari non l'ha letta, scritta nel 41, credo, sì. No? E tra l'altro si è ispirato molto Umberto Eco, certo. Non tanto, questo lo sapevo, nella biblioteca del nome della rosa, tutta che è un labirinto, ma non sapevo anche nel nome di uno dei protagonisti, no?
Eh sì, Jorge da Burgos, se ti ricordi quel monaco cieco. Controlla la biblioteca, non vuole che nessuno entri perché c'è dentro un libro proibito, che è il libro di Aristotele sulla poetica, e lo avvelena.
Burgos come Borges.
È un omaggio a Borges, esattamente, perché Borges immagina questa biblioteca in cui tu ti perdi, quindi lui diceva è kafkiana, cioè è tra l'altro un'idea geniale questa, perché ha anticipato senza saperlo il web, perché Borges dice immaginiamoci una biblioteca con dentro tutte le informazioni che l'umanità riesce a raccogliere, però è talmente grande e non c'è nessuno che ti guida, è talmente caotica che, dice lui, è geniale, dice è come se non ci fosse dentro neanche un libro,
cioè
è
sapere tutto vuol dire non sapere
è
niente,
quella che oggi si chiama infodemia, no? Cioè abbiamo una tale quantità di informazione che alla fine non riesci più a navigarci dentro. Lui aveva capito nel 41, quando nemmeno poteva immaginare l'esistenza del web,
con questa metafora di una biblioteca dove tutti i libri hanno lo stesso numero di pagine, lo stesso numero di caratteri ricombinati in modo diverso, per cui abbiamo un'infinita possibilità di combinazioni.
Però quindi... il trucco qual è? Lui ti dice se io apro un libro non saprò mai qual è il libro vicino e quello dopo, cioè c'è un ordine casuale, e quindi se essendo così tanti alla fine ti perdi, e infatti si immagina questi bibliotecari che si suicidano, si buttano giù dalle ringhiere, oppure alcuni dicono di essere diventati Dio perché dicono di avere trovato il catalogo della biblioteca però vengono smentiti, perché se c'è il catalogo della biblioteca deve esserci anche un libro che smentisce il catalogo della biblioteca, cioè c'è tutto il contrario di tutto, capito?
Ed è questa la metafora dello scienziato che si trova di fronte a un'infinità di combinazioni e di possibilità diverse.
Esatto. Però il mistero bello, che in realtà vale ancora adesso, è che se tu fai questa biblioteca, per esempio, con tutti gli animali, si può fare, no? Non so, tutte le conchiglie possibili, tutti i mammiferi o le piante possibili. La cosa interessante è che la realtà, cioè quelli che si sono evoluti fino adesso, sono sempre molto pochi, ecco. E si concentrano in poche zone. Quindi il mistero è
punto,
perché?
Esatto, la domanda è perché? Perché su questo, Telmo Pievani, ci sono varie teorie del perché. Tu sei appassionato più a una rispetto alle altre, cioè perché non abbiamo, lui lo dice anche in una conferenza, perché non ci sono animali con le ruote? Primo, perché appunto non si riesce a girare di 360 gradi un'articolazione, ma perché? Esatto. Cioè perché la natura ha deciso così?
Poi innanzitutto c'è un vincolo, appunto noi le articolazioni non riusciamo a girarle come una ruota su un perno e su un asse.
Questo perché la natura, l'evoluzione ha portato a lì.
Esatto, poi non ci sono le strade, tra l'altro la ruota ha bisogno di una strada, e invece in natura ci sono deserti, foreste, giungle, non c'è quasi mai una strada dritta su cui far girare una ruota. Oppure semplicemente perché fino adesso l'evoluzione non c'è arrivata, cioè non ci sono state le mutazioni giuste, le condizioni ambientali giuste. Per esempio i batteri la ruota l'hanno inventata, non sono animali, hanno un rotore, un flagello che ruota, quindi volendo...
Lo sapevi, Leonardo, che i batteri hanno
una coda che gira esattamente come una ruota.
Una ruota, stupendo. Cioè,
è come se la natura avesse, diciamo, buttato lì una serie di elementi e poi la natura stessa ha deciso quali di questi elementi andavano combinati insieme per creare quello che conosciamo oggi.
Esatto, infatti si dice che è un bricolage, no? Si usa questa metafora del bricolage, cioè la natura non è un ingegnere che progetta un animale perfetto e lo fa, è un artigiano che prende il materiale che c'è a disposizione, lo mette insieme, se funziona va bene, quindi è un bricolage.
In questo senso si può immaginare anche l'origine della vita sulla Terra, ad esempio?
Sì, sicuramente, perché anche lì noi conosciamo i mattoni fondamentali, sappiamo che c'erano tutti, no? Gli zuccheri, i grassi, gli aminoacidi, però non sappiamo come è stato fatto il bricolage, cioè come fai da quei mattoni a far venire fuori una cellula. Infatti ci stiamo provando da decenni a farlo in laboratorio, ma non riusciamo.
Solo che prima hai spoilerato una mia domanda, perché chi è la natura? Tu ci hai detto l'artigiano, l'ingegnere, Dio? Non Dio, la natura, N maiuscola, cioè questa ovviamente è la tua opinione, che però ti sei formato in tanti anni di studio, cioè cosa vuol dire la natura?
La natura è un sistema di relazioni, no? E crea novità, appunto, come diceva Leonardo prima, non perché vengono progettate. Io, se fosse un dio, diciamo che è un dio un po' strano, un po' pasticcione, perché fa un sacco di cose imperfette. Ci sono un sacco di sistemi in natura che, a differenza della rete ferroviaria di cui parlavamo prima, sono molto ridondanti. Cioè, se non funziona una soluzione, ce ne sono già tre o quattro alternative che puoi usare. Ecco perché sopravvivi. Perché se cambia l'ambiente, tu c'hai una sola soluzione, sei morto. Se cambia l'ambiente, tu sei un po' ridondante, cioè hai tante soluzioni alternative, ce la fai comunque, cambi alimentazione, ti cibi di qualcosa d'altro, quindi mai nell'evoluzione essere troppo specializzati.
Se noi immaginassimo che tutto questo dipende da Dio, dovremmo quindi immaginare anche un Dio un po' artigiano, che ha detto facciamo sta roba, vediamo come va, però c'è una possibilità di cambiamento, no?
Esatto, che tra l'altro sai, è il Dio del Talmud, nel Talmud c'è un passo bellissimo dove dice Dio ci ha provato 28 volte, poi alla fine è venuto fuori, era soddisfatto, ma dopo un sacco di tentativi.
Devo dire che questa immagine di Dio lo rende anche più simpatico.
Esatto.
Ma vediamo, non è che subito faccio tutto in modo perfetto, no?
E comunque esatto. La risposta a cui tu sei più affezionato, ti avvicini, Telmo Pievani, dell'idea del perché non abbiamo gli animali con le ruote, faccio un esempio, è perché ancora non ci siamo arrivati, ma non è escluso che non si possa arrivare.
Esattamente.
Semplicemente è quell'elemento che Mendeleev non vedeva, ma non per questo è inesistente.
Esatto, e Frances Arnold, questa Nobel, è importante perché dimostra proprio questo. Lei ci ha provato veramente, sai, fare un animale, una pianta, appunto, a parte l'allevamento, è molto difficile. Lei invece con gli enzimi è riuscita a dimostrare che in quelle zone vuote non c'erano soltanto enzimi sbagliati, fatti male, c'erano anche degli enzimi impotentissimi che fanno delle cose molto importanti per noi. E la cosa bella è che questo è un esempio di ricerca di base, come diciamo noi, e questo è molto importante raccontarlo al pubblico, perché la ricerca di base vuol dire che tu parti da una domanda così teorica che ti interessa, vuoi capire un fenomeno, ma non ti aspetti un'applicazione, non è che lo fai perché sai che vuoi arrivare a quel risultato lì. Questa parte da Borges, fa tutto questo suo percorso di 30 anni. Adesso se vai al supermercato, compri un detersivo, una vernice, un cosmetico, ci sono buone probabilità che sia fatto con gli enzimi
creati da lei,
che tu dicevi prima non sono stati brevettati. Per una scelta,
sì,
diciamo,
lei ha fatto
anche
una scelta
ideologica, no?
Idealistica, pazzesca, totalmente controcorrente, nessuno lo
quanti
fa.
Quanti soldi
volte
avrebbe con un brevetto?
Sarebbe miliardaria, perché ci sono tantissime filiere industriali adesso che, non so, i biocombustibili, per esempio, quelli fatti con materiale organico, hanno dentro questi enzimi ottenuti con questa evoluzione, diciamo, coltivata, appunto, vernici. Lei ha preso due decisioni tanto molto interessanti. Una è ok, li potete usare, ma solo per green technology, cioè solo per tecnologie che migliorano l'ambiente, e assolutamente non per utilizzi militari, e in più non li ha brevettati. E quando le hanno detto ma scusa, ma perché non li hai brevettati, le ha risposto ma cosa, io ho semplicemente simulato quello che fa l'evoluzione, quindi i diritti dovete riconoscerli a Charles Darwin e non a me.
Questo è interessante, ecco, simulare quello che fa l'evoluzione. Sai che appunto andare contro natura, espressione che abbiamo usato da qualcuno, che abbiamo detto prima, per qualcuno vuol dire andare contro, come dire, contro Dio, contro l'immanente, giocare a fare Frankenstein. Dove lo mettiamo un limite deve porsi anche lo scienziato?
Questo è un modo di ragionare che un po' abbiamo tutti, l'idea che una cosa è naturale, quindi è buona, giusta, perché siccome c'è da 3 miliardi e mezzo di anni, allora ha senso e non può che essere così. In realtà non è vero, questo è sbagliato. In natura trovi cose bellissime, cose orrende, non puoi prenderla come modello per qualcosa di normale. Io faccio sempre l'esempio delle famiglie, noi diciamo una famiglia naturale, io ho una famiglia in teoria naturale, ma in che senso è naturale? Diciamo che è naturale perché vogliamo dire che è normale,
forse
giusta,
consolidata.
Tradizionale.
Esatto, che però è molto diverso dire tradizionale.
Certo.
Perché se io dico che è naturale, allora devo andare a guardare subito i miei cugini, tipo scimpanzé, bonobo, gorilla. Già solo questi tre hanno famiglie completamente diverse. Il bonobo è libertà sessuale totale, i cuccioli sono curati da tutto il gruppo.
Sono quelli che tiene maniera nel suo.
Esatto. Sì, vorrei ispirarmi ai bonobo, cioè, ma non ci sono.
Ne ha tre in garage.
Io infatti faccio sempre il sondaggio, cosa preferisco? preferite come cugino, perché poi ci sono gli scimpanzé che sono monogami ma con un sacco di tradimenti incrociati, e i gorilla invece hanno l'harem, cioè un maschio si accoppia con più femmine. Chiedo sempre cosa preferiscono e votano quasi tutti bonobo.
Comunque si potrebbe anche obiettare riguardo al contronatura che, siccome queste novità, diciamo così, sono prodotte dall'uomo, e l'uomo è un prodotto della natura, quindi in qualche modo derivano anche queste, no, dalla natura, in quanto l'uomo deriva dalla natura stessa.
Certamente.
E poi l'ascoltatore Ismaele ci scrive quello, beh, però l'abbiamo già detto, insomma, in tutta questa evidente concatenazione intelligente e non casuale, perché non pensare che ci sia più però, che ragionevole, qualcuno più che ragionevole, che dietro a tutto ci sia un'intelligenza, cioè Dio, torniamo sempre, o anche tra virgolette lo mette Dio, perché poi anche la definizione.
Ma, e poi in questo senso però si può immaginare che la scienza debba comunque, appunto, come dice Alessandro, porsi un limite, nel senso di immaginare che qualcosa alla fine risulti effettivamente dannoso per il genere umano?
Beh, certamente, i limiti sono tantissimi. Uno, innanzitutto, è l'ignoranza, cioè tutta questa storia ti dimostra anche quanto poco sappiamo fino adesso, no? Nel senso, noi di quella possibilità abbiamo esplorato pochissime parti, quindi chissà cosa c'è dentro nel resto. Dentro potrebbero esserci anche cose molto spiacevoli, per esempio, non so, enzimi per fare, che ne so, armi di distruzione di massa. Questa è una cosa possibile con l'ingegneria genetica. Oggi possiamo fare cose meravigliose per la medicina, potentissime, ma anche cose tremende, no, a livello.
E allora, in questo senso, c'è un collegamento anche con la filosofia per quanto riguarda la coscienza, cioè in qualche modo la scienza deve essere collegata alla coscienza degli studiosi.
Assolutamente sì. Vedi che, per esempio, Frances Haldane l'ha detto a priori, lei ha fatto quella scelta lì etica, quindi c'è una scelta etica proprio nelle applicazioni. Infatti a me non piacciono tanto gli scienziati che dicono: ah, guarda, noi scopriamo le cose, poi come volete usarle vedete un po' voi. A me questa
l'abbiamo visto con visione, la bomba atomica,
esatto, non mi convince tanto, perché non ci credo, nel senso, ogni scienziato ha una visione del mondo, ha la sua etica ed è giusto che la dica, no?
Sì. Arriva una domanda molto in quale orribile futuro può condurci l'intelligenza artificiale applicata alla scienza? Beh, anche qui c'è sempre il timore, già l'intelligenza artificiale è applicata a tantissime scienze, quindi.
Tra l'altro anche in questo caso qua noi usiamo l'intelligenza generativa artificiale proprio per creare mondi possibili. Tu puoi mettere un ecosistema e l'intelligenza artificiale ti immagina tutti gli animali che potrebbero evolversi in quel sistema.
Infatti in copertina c'è un animale che è mezzo giraffa
e mezzo pavone,
e mezzo pavone, bello, che mostro,
esatto, cioè, una
l'evoluzione non ci porterà mica a una roba.
Era un libro, L'isola del dottor Moreau, che parlava di queste.
Esatto, una chimera.
Tra l'altro Frances Arnold spiega e racconta nel libro Telmo Pievani, parla anche un perfetto italiano, questo sì, mi incuriosisce tantissimo. Dice che canta anche le canzoni di Guccini.
Sì, è stata fidanzata a lungo con un italiano, giravano in moto Guzzi.
No. Magari anche con Guccini. No.
E canta Bob Dylan e Francesco Guccini, esattamente.
Bob Dylan chi se ne frega, Guccini ci incuriosisce molto che in California sia lì a strimpellare con la chitarra e cantare Guccini con un ottimo italiano. Allora, riprendiamo tra un attimo con Telmo Pievani. Tutti i mondi possibili è il libro in cui racconta quello che in sintesi ci sta raccontando, che è un viaggio veramente affascinante.
Intanto in regia è arrivato il nemico della scienza.
Esatto,
Mauro Meazza. L'amico dei soldi, ma il nemico della scienza.
Però meno male ha un'amica dei numeri, la nostra Deborah Rosciani.
Buongiorno.
Per la borsa.
Adesso sai che mi sono posto un obiettivo per i prossimi giorni che verrò qui.
Disturbare Deborah Rosciani.
Andare a mangiare delle brioche
molto
sulla scrivania di Deborah Rosciani e lasciare delle briciole.
Ma questo
potrebbe dare un senso alla mia giornata.
Aiutami te.
Lasciare briciole sulla scrivania.
Questo è un caso da studiare con grande attenzione.
Perché l'evoluzione ci ha portato anche ai Leonardo
l'involuzione. L'involuzione.
Esatto. Un mondo possibile.
Grazie Telmo.
Vai Deborah.
Uno, nessuno, 100 Milan. Yeah, it's from national underground, underground, when I stop the ground. Like a million elephants, a silverback, orangutan, you can't stop a train. Who wants some, don't come unprepared, I'll leave there. But when I leave there, better be a household name. Brother man telling us it ain't gonna rain. So now we sit in a drop top soaking wet, in a silk suit trying not to sweat. Hit summer songs without the net, but this be the year that we won't forget. 1999, and I don't need anything gold. People just wanna be home, get you no consequences. For giving, for living, defenses. Too hot to jump in jail, too low to dig, I might just touch hell. Hot, get a life, now they gon' sale. Then I might catch you a spell. Look at what came in the mail, a scale and some armor.
and hammer. So go grill and a baby mama. Black hair lacking a pack of pebbles. Lack of questions with no answers. Cure for cancer, cure for AIDS. Make a nigga wanna stay on tour for days. Get back home, things are wrong. When not really, it was bad all along. Before you left ass up to a ball of power. Thoughts at 1,000 miles per hour. Hello ghetto, let your brain free. Believe there's always more.
Che nulla si crea, nulla si distrugge, come la mettiamo?
Sbaglio, la relatività c'ha lo stesso principio, cioè si è immaginato una cosa che non si vedeva e quindi si è supposta e adesso è praticamente accertata, certificata, però non esisteva.
Eccoci, Telmo Pievani, ha ragione l'ultimo ascoltatore?
Sì, ha perfettamente ragione, è nata da Einstein, da degli esperimenti mentali, noi li abbiamo studiati a scuola, gli ascensori in caduta libera, i gemelli, quindi tutte immaginazioni rigorose. Poi le conferme sono arrivate dopo qualche anno, no? Quindi anche lì vedi. E tra l'altro poi Einstein a un certo punto immagina questa cosa, lì dice: a un certo punto un giorno scoprirete che quando ci sono degli eventi molto catastrofici nel cosmo, tipo buchi neri che si scontrano, lo spazio-tempo farà delle increspature e le ha chiamate onde gravitazionali. Pensa, sono passati 70 anni, lui aveva soltanto immaginate, poi le abbiamo misurate e c'è stato il premio Nobel 70 anni dopo, lui le aveva solo immaginate.
Il concetto è sempre quello, c'erano già, semplicemente non si era ancora riuscito a vederle. Allora, ascoltatori, Giacomo contesta, dice: io credo fermamente alla parola contro natura, perché la natura è in equilibrio con un'evoluzione lenta, noi contro natura distruggiamo l'equilibrio. Questo è il parere di Giacomo.
Beh, in quel senso specifico sì, sono abbastanza d'accordo, nel senso l'evoluzione umana è molto più veloce dei ritmi che abbiamo sempre avuto, stiamo riempiendo il mondo di cose nostre, cioè di oggetti. Pensa che nel 2020 il peso di tutti gli artefatti umani ha superato la biomassa, cioè il peso di tutti gli esseri viventi. Quindi certo, noi siamo una forza travolgente, però come diceva Leonardo prima, giustamente siamo pur sempre natura anche noi, quindi è un pezzo di natura che sta facendo pasticci contro il resto della natura.
Questo anticipa un'altra domanda che invece la pensa diversamente sul fatto che noi possiamo essere natura. Gli umani potrebbero essere alieni rispetto alla natura terrestre? Chiede un ascoltatore.
C'è questa tesi online, no? Che l'evoluzione umana sarebbe stata direzionata da degli alieni super intelligenti. Ovviamente non c'è nessuna prova, speculazioni.
Però, per far capire come questo libro, Tutti i mondi possibili, sia un viaggio tra filosofia, scienza e letteratura, prima di andare in onda ci raccontava che ci si può ispirare anche a Italo Calvino per capire come tutti i mondi possibili debbano essere ancora riscritti, no? Perché sì. Cosa dice Calvino?
E Calvino lo cito molto nel libro perché lui amava tantissimo i giochi combinatori, tantissime opere sue, no? Il Castello dei Destini Incrociati, Palo, Martì con Zero, sono tutte legate a quest'idea. Io ho dei vincoli, tipo un alfabeto di partenza, e poi mi immagino tutte le combinazioni possibili. E c'è un bellissimo dialogo che lui fa con un altro grandissimo scrittore che è scomparso di recente, Daniele Del Giudice, che gli chiede: senti, ma perché sei così ossessionato dai giochi combinatori? E lui gli dice una cosa bellissima, dice: perché la vita è una. E questa è una tragedia, la tragedia dell'unicità. A me spiace dover vivere solo una vita e mi rendo conto che ogni volta che ho un istante della mia vita e faccio una scelta, sto uccidendo tante altre vite possibili che non ho scelto e mi spiace. E allora la letteratura è l'unico modo per inventarmi delle vite possibili che non vivrò mai. Molto bella, una bellissima definizione di letteratura.
Io invece sono molto attirato dal tema degli errori. C'è qualche errore che ti viene in mente della natura che avrebbe potuto fare diversamente o che ha modificato nel tempo riguardo a uomini, animali o...
Beh, tantissimi, pensa a tutti gli animali imperfetti. Un esempio che a me fa sempre ridere è il koala è un orsacchiotto ovviamente che nasce come orsetto scavatore ed è un marsupiale, quindi c'ha il marsupio verso il basso perché quando scavava altrimenti si riempiva di terra.
Poi lui scavava e buttava la terra?
No, siccome aveva l'apertura dietro non gli entrava la terra, no? Ovviamente. Quindi
aveva il marsupio dietro?
Con l'apertura sotto,
sì,
no? Cosa succede? Cambia il mondo, lui si riadatta, deve vivere sugli eucalipti in verticale, adesso è una tragedia perché praticamente c'ha il marsupio aperto sotto con il continuo pericolo che il cucciolo scappi, quindi è una totale imperfezione, non ha senso.
Un errore della natura. Un errore della natura, però c'è Cioè, nel senso, per
e non
per
ha inventato
molti...
la zip per chiudere.
Ma non è detto non che è nel detto, prossimo esatto. futuribile mondo possibile vedremo i koala con la zip.
Con la zip sotto, esatto.
Come gli animali con le ruote, insomma. E per, spieghi anche perché gli insetti non sono più grandi di un insetto terribile. Io sono andato subito a vederlo, l'ho trovato orrendo. Il waka.
Il weta, no? Weta, è, lì, weta, è bellissimo, no? Il weta. È un waka. Grillone gigantesco della
ma
Nuova
è
Zelanda.
Bellissimo, sì, l'ho vista.
È una cavalletta,
è più grande,
gigantesca.
È l'insetto più grande, no? Grande come una mano,
un pugno, sì, un pugno, più, un po' sì. più grande. E non possono diventare più grandi di così gli insetti perché loro non hanno i polmoni o le branchie, ma respirano per diffusione interna dell'ossigeno, no? Quindi se diventassero troppo grandi, siccome l'ossigeno è al 20-21% in atmosfera, soffocherebbero, cioè non riuscirebbero a respirare, quindi non riescono okay. a diventare più grandi. Poi hanno l'esoscheletro che pesa un sacco, quindi un insetto non diventerà mai grande come un elefante.
Non ce la
questo
farebbe.
È un altro motivo per cui nella biblioteca gli insetti più grandi di così non ci sono al momento.
Vabbè, per qualcuno l'uomo è uno scherzo errore della natura. Vabbè, ci scrive così qualche ascoltatore. Questa scienziata che ha avuto una vita complicata, intanto da donna, e ce l'hai un po' spiegato, in un mondo prettamente maschile, prima totalmente maschile, poi prettamente maschile, e poi ha avuto anche una vita difficile,
lei è stata
piena,
una prima
piena
donna.
Di sciagure.
Sì, sì, è stata la prima donna in tantissime cose. È stata una delle prime ingegnere a uscire da Princeton, a vincere la medaglia, a essere ammessa all'Accademia dell'Ingegneria americana, la prima donna in assoluto, la prima donna Nobel per la chimica, quindi tante prime mm-hmm. volte. Ma è pazzesco che è sopravvissuta a un sacco di, come dico io, di libri della biblioteca sbagliati che ha aperto, perché rimane vedova due volte. La prima volta dal marito che gli ha lasciato un figlio, la seconda volta si suicida il secondo marito che soffre di depressione, poi si ammala di cancro, tra l'altro pesantemente perché era già diffuso anche ai linfonodi, ma riesce a guarire. E poi il libro peggiore di tutti, gli muore a un certo punto in un incidente in montagna il secondo figlio, il secondo genito, eppure è riuscita ad andare avanti. Io l'ho intervistata, gli ho detto ma come hai fatto? E guarda, ho cercato di guardare il lato positivo di quello che stavo facendo, no? E il mondo del possibile che avevo rispetto a quello che stavo perdendo, quindi una forza d'animo pazzesca. Lei però è nipote di un generale di corpo d'armata americano.
Ah, dice che questo le ha dato una
tempra. È una donna di ferro, sì, quando l'ascolti online ti accorgi che ha una forza pazzesca. Sì.
Certo che tra tutti i mondi possibili mi verrebbe da fare la domanda stupida, cioè qual è il mondo più futuribile o più tangibile che è lì a due passi e vedremo tra poco, o la scoperta o...
Ma sai, vedendo le guerre e tutti i disastri che stanno succedendo adesso è chiaro che è difficile rispondere. L'importante, ecco, il mondi possibili ti fa capire che cose tipo la guerra non è che ce l'abbiamo scritta nel DNA. Smentiamo anche questa cosa che si continua a sentire nel dibattito pubblico: non c'è scritto niente nel DNA, non è che dobbiamo farla per forza, è una necessità dell'essere
però
umano.
C'è da più o meno sempre, da quando si prendevano a clavate
perché è una potenzialità, no, biologica, nel senso noi possiamo fare la guerra, è una delle possibili soluzioni, secondo me senza senso, per risolvere i conflitti, come dice la nostra Costituzione, però possiamo benissimo farne a meno, questo è il punto. Certo. Tu pensa, voglio dire, fino alla fine dell'Ottocento si pensava che la schiavitù fosse un dato di natura, tutti dicevano no, è naturale che un popolo schiavizzi un altro. Quanti oggi pensano ancora questa cosa? Quindi vedi che sono tutti modi per trasformare qualcosa di naturale in uno stereotipo.
Quindi, insomma, vogliamo pensare che tra tutti i mondi possibili quello che sceglieremmo subito è quello in cui la guerra non è più un'opzione considerata connaturata nell'uomo.
Noi a un certo punto decidiamo che qualcosa è un tabù, no? L'abbiamo fatto con la schiavitù, l'abbiamo fatto con l'incesto, voglio dire, sono tutti tabù. Decidiamo che quella cosa lì non si fa più. Questo sarebbe molto bello farlo anche con la guerra.
Forse la guerra, che è la cosa più dannosa, è quella verso la quale non abbiamo stabilito mai questa sorta di tabù.
Esattamente.
Ci siamo conservati il problema più grave.
Più grave. Allora andiamo ancora alle informazioni sul traffico, poi siamo ancora qui con Telmo Pievani tra poco.
Nessuno, 100 Milan.
Mama.
clima festa la nostra DJ Luca. Ma metti tu su oggi i dischi alla festa? No, no, perché costavi troppo, hai chiesto troppo. Vabbè. Siamo con Telmo Pievani a concludere questa straordinaria, a mio modo di vedere, chiacchierata, non per le domande ma per le risposte, come al solito. Schiavitù e guerra sono due concetti diversissimi e distantissimi, ci scrive un ascoltatore. Ma sì, stava parlando Telmo Pievani del futuro, no? Tutto è possibile, tutto è ancora da scrivere. Ci diceva anche la nostra DJ Luca di chiedere a Telmo Pievani di spiegare della trachea, un errore della natura nostro, umano.
Uno dei tanti, no?
Pare che siamo gli unici animali che hanno sia la trachea che l'esofago.
Sì. No, li abbiamo tutti e due, ma si uniscono.
L'entrata è la stessa.
Non ha senso, perché con uno ci respiro, con l'altro ci mangio, è molto pericoloso confondere le due cose, no? Quando un liquido o un cibo finisce nella trachea.
E perché abbiamo questo grave...
Una volta morivano tantissimi, tra l'altro, di soffocamento. Ce l'abbiamo perché è un prezzo da pagare per il linguaggio, cioè quello che stiamo usando adesso in radio, il linguaggio articolato, perché la laringe si è allungata per ospitare le corde vocali che stiamo usando adesso, e questo ha prodotto questa fusione. Quindi è un compromesso.
La fusione stessa si può considerare un errore? Cioè, potevano rimanere separate in teoria?
Certo, sì, sì, però è successo una specie di compromesso, ce ne sono tantissimi, no? Noi maschietti abbiamo l'uretra che passa in mezzo alla prostata, non ha un senso, ci fa un sacco fastidio, sì. Abbiamo un sacco di imperfezioni, noi siamo figli di un bricolage.
Esatto, Leonardo è rimasto colpito da questa immagine.
Sì, sì, vorrei farci un pezzo.
Di Dio che è un artigiano pasticcione.
Sì.
È un praticone, praticamente. Sai che tu ami i praticoni. Caro Telmo Pievani, allora, di tutta questa vicenda, poi vi invito a leggere il libro Tutti i mondi possibili, perché lì è spiegata tutto molto bene. Si parte appunto dalla biblioteca di Babele di Borges, come questa scienziata allora giovane è rimasta affascinata da questa metafora, poi l'ha applicata nella vita ed è arrivata a ottenere un grande successo. Noi invece cosa ci portiamo a casa come insegnamento? Francis Arnold ha portato a casa tanti insegnamenti da queste metafore, le ha messe in pratica. Noi nella vita quotidiana?
Il potere dell'immaginazione, quindi il fatto che nella scienza bisogna essere creativi, e tra l'altro gli italiani in questo hanno una tradizione fortissima. Noi, quando i nostri ragazzi vanno all'estero e fanno le carriere scientifiche, tu chiedi ai nostri capi stranieri: ma perché prendete così tanti italiani? Ti rispondono sempre: perché avete quell'esprit de finesse, siete un po' umanisti, un po' scienziati. Invece gli altri sono molto più tecnici, no? Invece l'italiano, gli italiani hanno questa capacità, e in effetti la fortuna della scienza italiana è questa. Poi finanziare la ricerca di base, questo non lo capiamo in Italia, facciamo una fatica tremenda, cioè finanziare la curiosità umana. Stai sicuro che delle applicazioni vengono fuori?
La ricerca di base intendi quella non immediatamente finalizzata alla creazione di qualcosa?
Anche quella è importante, ovviamente, no? Su quella vai un po' più sul sicuro. Finanzio perché voglio ottenere un risultato, per esempio il miglioramento di una tecnologia, ok, va finanziato, però devi tenere sempre un gruzzoletto, come fanno i paesi più intelligenti, per la ricerca di base, cioè la curiosità. Grandi aziende in passato avevano i dipartimenti di ricerca di base. Se andate a guardare come sono diventate ricche dalle scoperte fatte nei dipartimenti di base,
senza pensare che siano soldi buttati via, perché, come racconti bene nel libro, l'importanza dell'imperfezione, dell'errore, è quello che dà lo sviluppo e il motore all'evoluzione. Cioè, ci saranno anche dei soldi che uno dice: vabbè, hanno portato a nulla, perché non siamo arrivati, in un vicolo cieco. Ma non sono soldi buttati via.
Esatto.
In qualche modo ritornano.
C'è un calcolo economico che è stato fatto. Cioè, nella ricerca di base hai 9 possibilità su 10 di sbagliare, cioè di infilarti in un vicolo cieco. E uno dice: figurati se ti finanzio. No, perché in quel 10%, quando lo azzecchi, guadagni molto di più di quello che guadagni invece con la ricerca applicativa già preparata.
È come quando un genitore fa fare ai figli vari corsi che poi quasi tutti vengono abbandonati.
Perché no? Io l'ho fatto, l'abbiamo fatto in tanti.
Sì, ma anch'io.
Sì, è che poi dopo rimangono solo tutti abbandonati.
Qualche germe rimane e poi magari fiorisce poi.
Esattamente.
Ovviamente arrivano tantissime domande sull'intelligenza artificiale. È il futuro? Controllerà tutto? Cioè, c'è questo timore o...
va regolamentata perché diventerà sempre più potente, va usata in modo intelligente, per esempio usarla per copiare, per fare simulazioni, non riconoscere i diritti delle copie, quello non ha nessun senso. Per me deve avere un valore, nella scienza si dice euristico, che è una parola difficile, ma vuol dire usala per scoprire delle cose nuove, cioè se ti serve per aumentare le possibilità va bene. Io mi ricordo uno dei padri della cibernetica, uno che aveva immaginato tutto questo, diceva una cosa bella, insomma, cioè, diceva c'è un modo per capire quando una tecnologia è buona e cattiva. Se è cattiva è perché riduce le tue possibilità di scelta, ti rende meno libero. Se ti rende più libero, aumenta le tue possibilità di scelta, è una buona tecnologia.
Vabbè, e infine arriva anche l'ascoltatrice che dice: che orgoglio sapere che è nato a Gazzaniga il nostro Telmo Pievani, che sia un bergamasco verace. Anche se oggi Bergamo, lui oggi nello specifico, avendo fatto 2 ore e mezza da Bergamo a Milano, in genere ci vuole mezz'ora, non l'ha vista con lo stesso
occhio.
Non l'ho
amata particolarmente, esatto.
Non ci sono ancora tecnologie che facciano superare queste code.
Chi lo sa?
Al momento un semplice metro che da Gessate arrivi fino a Bergamo, perché non riusciamo a farlo?
Esatto, è l'evoluzione, caro Telmo. Esatto. Allora, Telmo Pievani, tutti i mondi possibili, un'avventura nella grande biblioteca dell'evoluzione, per Raffaello Cortina editore, lo trovate in tutte le librerie fisiche e virtuali, e noi grazie, vorremmo ritrovarti tutti i giorni qua.
Grazie quando a voi.
Vuoi, lui no te. Però, è questo lui il problema.
Il problema è questo.
Spero di non ritrovarci
quando vuoi.
Mai.
Davvero.
Molto volentieri.
Davvero grazie. Noi ci troviamo domani.